intende la scoperta di ciò che Dio ha voluto comunicare a noi di vitale, di esistenziale e quindi di operante nella nostra vita per portarci alla salvezza. Questa indubbiamente è teologia, ma non possiamo fare a meno di questa teologia, perché se facciamo a meno di questa teologia noi facciamo meno della salvezza stessa. Se per teologia invece intendiamo un sistema teologico, oppure intendiamo la teologia speculativa che si è distaccato dal dato biblico per rifugiarsi o per portarsi nella zona dei concetti e delle astrazioni e ha dimenticato la zona invece storica in cui accadono gli avvenimenti della salvezza, è evidente che qui non c'entra la teologia e non è teologia. E di questa teologia, quella prima, noi dobbiamo fare il nostro nutrimento e noi dobbiamo fare l'oggetto del nostro ministero. Io vi dico con molta semplicità, anche con un po' di ingenuità, guardate, e ci può essere di mezzo anche un pizzico di illusione. Quando questa meditazione, guardate che questa meditazione l'ho cominciata a principio d'anno e l'ho proposta a tutti quei poveretti che mi sono capitati davanti, dai preti agli uomini, alle suore, alle giovani, alle donne, eccetera. Quando una meditazione come questa si propone ai laici, che non hanno la mente, mi capite, perché guardate che io sono uno di voi, che non hanno la mente deformata da una certa teologia, ma accolgono proprio con entusiasmo, ecco, accolgono senza difficoltà. Quando questa meditazione si propone invece ai preti, si viene fuori con quelle espressioni, ma questa è teologia, non è pratica. Ma adesso c'è il pericolo che ricominci di nuovo io a parlare e allora siete messi in knockout, perciò la parola a
voi. Lei potrebbe a larghi tratti darci la figura di un sacerdote strutturato secondo questa meditazione, secondo queste idee, perché noi finora abbiamo studiato una teologia razionale, una teologia che è lontana dalla vita, quindi abbiamo fatto fatica a calarla nella nostra vita spirituale. Questa sentiamo che è più vicina, più calda, più scorrevole per noi. Ora, lei che ha pensato queste cose, ha pensato anche a una figura di prete che sia formato, sagomato secondo queste idee?
Credo che per un po' di tempo, fin tanto che non ci conosceremo bene, sarà un po' un duello il nostro, ecco. Non dico io da una parte, voi dall'altra, no, non in questo senso, no. Ma il duello, nella parte del duello mi metto dalla vostra parte anch'io, nel senso che, insomma, il magistero del Concilio ci ha posto in crisi, ecco, e ci propone, non dico degli altri contenuti, ma un contenuto più completo, più ricco, più efficiente, quindi, no, di vita cristiana e di vita spirituale. Ma tutto questo non matura così all'improvviso. E ci vuole del tempo sia per sintetizzarlo e poi per proporlo. Ma per rispondere alla sua precisa domanda, io sono in condizione di darle una risposta molto confortevole, cioè Il secondo ciclo di meditazione, ed è già stato incominciato, riguarderà proprio i compiti specifici del sacerdote alla luce di questi tre misteri, del mistero epistolare, trinitario ed eucaristico. E qui è la logica delle cose, no? Che non mi pare che porti così. Evidentemente tutto questo ha bisogno di una elaborazione comunitaria. Dobbiamo dare tutti il nostro apporto nello studio, nella riflessione, nella ricerca. Voi intuite come da quei tre punti che abbiamo preso in considerazione questa mattina vengono fuori tutte le conseguenze, e perché il nostro ministero tenda a formare delle comunità, quindi a edificare la Chiesa, e perché il nostro ministero deve essere il ministero di un presbiterio e non di un prete isolato, e della unità del presbiterio intorno al vescovo per esprimere quella comunità di vita che ci viene proprio indicata dalla nostra consacrazione e partecipazione all'unico sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo. Insomma, vengono fuori tutte le conseguenze, e viene fuori particolarmente la conseguenza molto importante nella vita nostra di oggi, che ad un certo punto siamo tentati o di diventare, come mi diceva poco fa il vostro confratello, degli abatini, oppure di diventare dei demagoghi, o fare dell'alta contemplazione e del paternalismo, oppure fare del sociologismo cristiano, e tanto in un estremo come nell'altro non c'è certamente il posto giusto che deve trovare il sacerdote.
Cosa intende per aggiornamento spirituale? Cosa dobbiamo intendere noi?
È così, sì. Per aggiornamento spirituale noi dobbiamo intendere qualche cosa che molto probabilmente già esiste nella nostra vita spirituale, ma che potrebbe anche non esserci. Molto opportunamente, per esempio, Bouillet, in quel libro Introduzione alla vita spirituale, mi pare che sia intitolato così, distingue tra vita interiore, vita religiosa e vita spirituale, ed esclude, per dire così, i due primi termini di vita interiore e di vita religiosa, e insiste sulla vita spirituale, nel senso che deve essere una vita di rapporti tra persone. Noi questa mattina abbiamo messo in evidenza come la nostra vita di cristiani è tutta una vita di rapporti col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Non con Dio così genericamente, ma con il Dio vivente, il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, che ci manda il suo Spirito perché noi siamo suoi figlioli. E quindi deve essere una vita di rapporti personali con le tre divine persone. E poi deve essere una vita di rapporti nella carità con tutte le persone che ci circondano. Questa è la nostra vita spirituale. Noi abbiamo fatto qualche volta della nostra vita spirituale un certo settore della nostra vita, nella quale ci si metteva il breviario, la meditazione, la visita al Santissimo Sacramento, e anche mettiamo la celebrazione della Messa come atto di vita spirituale propria, ma così, chiuso, non comunicante, forse neppure verso l'alto con le divine persone, con un Dio così intimo, e guardate che noi siamo ancora malati di quelle conseguenze di un certo deismo astratto e non personale. La religione cristiana è la religione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I nostri rapporti devono essere col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Il Padre, questa mattina non c'era tempo, ma tutta una capitolo, il padre che è all'origine di tutto, il figlio che è l'immagine del padre, quindi il modello, lo spirito che anima i rapporti del padre e del figlio, eccetera. E poi il rapporto con i fratelli. E allora la meditazione, l'adorazione, la celebrazione della messa, il breviario, eccetera, devono essere i momenti forti, sempre per usare un certo vocabolario francese, devono essere i momenti forti in cui si chiariscono questi rapporti, in cui si alimentano questi rapporti, in cui si attinge alla forza che Dio ha disposto per noi perché questi rapporti diventino dei rapporti effettivi, insomma, ecco, dare un aspetto, una dimensione, come si dice oggi, più personalistica alla nostra vita spirituale, in senso verticale con le divine persone, in senso orizzontale con i propri fratelli, e non devono mancare né in un senso né nell'altro, altrimenti manca la croce di nostro Signore Gesù Cristo.
Padre ha amato tanto il mondo da quel suo figlio, ma siamo cercati di concentrare tutta la nostra pietà in Gesù Cristo.
Ecco, questo senso. Sì, non è che tanto più una vita spirituale e un ministero sono cristocentrici, in quanto sono autenticamente legati a Gesù Cristo, che è tutto del Padre e che è animato e ci anima per mezzo del suo Spirito. E è il Cristo isolato, anche quello dell'Eucaristia, insomma, che non è il Cristo completo. Noi siamo arrivati al punto, per dire una cosa in un modo un po' pittoresco, no? Di concepire la solitudine del tabernacolo. E ne abbiamo fatto un capitolo di discreto romanticismo della solitudine del tabernacolo. E c'è un aspetto anche di verità. Ma noi dobbiamo ricordare che Gesù Cristo afferma, e non sarebbe necessario che lo affermasse, il Padre non mi lascia mai solo. Prima della lampada, o delle lampade viventi, eccetera, c'è il Padre accanto a nostro Signore Gesù Cristo che non lo lascia mai solo. Questo non esclude il dovere della nostra presenza, ma per corrispondere alla nostra vocazione di figli del Padre, Gesù Cristo fa di noi figli del Padre. La nostra caratteristica di cristiani è quella di essere figli di Dio, e siamo figli nel Figlio. Ci ha eletti, ci ha dato lo spirito di adozione, eccetera, nel Figlio suo per mezzo dello Spirito.
Un'altra cosa, quando ha parlato dell'Eucaristia, il padre che abbia, non so adesso come spiegarmi, insomma, cioè il nostro rapporto, il vantaggio che abbiamo con dalla messa, dalla comunione, sembra che lei ne ha rifatto soltanto una cosa che riguarda tutti, questa relazione ad Agios, vero? E noi personalmente, ecco, adesso si punta troppo a quasi a togliere l'individuo, la persona, per portarci sugli altri.
Lei si ricorda che quando io ho accennato ad una descrizione della persona, l'ho proprio definita come relatio ad, ma ad essere quello che ognuno deve essere inconfondibilmente, insomma, la scrittura, sia l'Antico Testamento come il Nuovo Testamento, quando descrivono il pastore è colui che conosce per nome le proprie pecorelle. Quindi, dinanzi a Dio, noi siamo distinti nella nostra individualità e inconfondibili con nessuno nella nostra individualità. Per il linguaggio biblico, dare un nome, conoscere per il nome, è proprio definire una persona. Il nome definisce un essere, definisce tanto più una persona. Quindi, avevo detto, niente massismo, niente comunitarismo, niente collettivismo, c'è il rapporto personale. E il rapporto personale è con nostro Signore Gesù Cristo, capo da cui discende tutta la vita, e con i nostri fratelli che sono invitati a sedere alla stessa mensa, mangiano dello stesso pane e sono animati da un unico spirito e figli di uno stesso padre.
Grazie della Chiesa, popolo di Dio, corpo mistico, poi tempio, eccetera. Oggi io vengo sempre, sento sempre, popolo di Dio, in questa affermazione, non si vede che si può proprio, ma quello che voleva escludere proprio gli altri aspetti a cui ho accennato benissimo Sua Eccellenza, pare che sia chiaro, ma siete sempre, cos'è? Insiste solo popolo di Dio. Anche per eliminare forse il magistero, o interpretarlo in una maniera che non è accaduta.
Sì, non dobbiamo meravigliarci, no? Che questo ha. Perché per la gente soprattutto, essere stati promossi a popolo di Dio sacerdotale, è stata una cosa bellissima. Ora dobbiamo stare attenti. Se possono diventare unilaterali i nostri fedeli, o alcuni dei nostri fedeli, accentuando soltanto un aspetto del mistero della Chiesa, fermandosi ad un'unica immagine, io vorrei ricordare a me stesso e a tutti che noi siamo stati per tanti secoli tanto una unilaterale da escludere addirittura le definizioni che ci vengono dalle immagini bibliche, e di aver dato della Chiesa un'immagine proprio deformata che ha niente a che fare con la Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. Poi, ed è un pensiero su cui ritorneremo nella seconda meditazione, la Chiesa bisogna definirla, la Chiesa è un mistero. Bisogna definirla con tutte le immagini, con tutte le espressioni, quindi, di cui si serve la rivelazione. E la definizione completa, per dire così, se c'è una definizione, l'abbiamo soltanto dalla somma di tutte le immagini che ci descrivono il mistero della Chiesa, perché essendo una realtà misteriosa è inesauribile, è indescrivibile. E allora si moltiplicano le immagini per moltiplicare gli aspetti, e tutti gli aspetti poi ad un certo punto bisogna metterli insieme. Non è che un aspetto escluda l'altro, però un aspetto accentua più una realtà di un'altra. E vedremo che il sacerdozio ministeriale si definisce soprattutto dall'immagine del corpo di nostro Signore Gesù Cristo. E non si può, ma dobbiamo portare un pochettino le conseguenze di quei rivolgimenti che accadono in un determinato punto della storia.
Quando si sente parlare del mistero cristico, della lavata degli piedi, poi accentuato che quella lavata dei piedi parte più in memoria di me. Questi vogliono questi diversi aspetti, ma ha solo questo significato, parte di questi in memoria di me, che la lavanda dei piedi.
La lavanda dei piedi riferita soltanto da San Giovanni, il quale non riporta il discorso, cioè il discorso, l'istituzione dell'Eucaristia, no? Ma è tutto eucaristico San Giovanni. E l'espressione neotestamentaria della espressione veterotestamentaria del servo di Yahvé, del servo di Dio, che si umilia fino ad annientarsi per la redenzione di molti. È quasi come un parallelo, ricordare che la composizione del Vangelo di San Giovanni è molto ritardata e quindi avviene dopo un'esperienza ecclesiale già notevole, e quindi è una eco della Filippesi, mi pare, no? Come forma dei esse non rapina, arbitrato esse uguale a lei, e sinanivi temetit su fatto su bedius per morte, morte malta in crucis, eccetera. Quindi qui c'è espresso l'annientamento, che poi sarà espresso più chiaramente nel exinanivi fatto su bedius per morte, nella morte di croce. Ma c'è già l'espressione della umiltà del servo, ecco, dello spirito di servizio, quindi, da rendere agli altri.
Secondo me ha chiamato una partecipazione, quindi, una messa ecclesiale, non spirituale. Non penso che senza intendere dire che non si può fare la comunione come qualcuno fa e interpreta fuori della messa.
Ho detto che non c'era il tempo per soffermarci sul significato della presenza permanente di Gesù Cristo sotto i segni eucaristici, perché anche questo sarebbe un tema interessantissimo, è vero. Ma la presenza reale, permanente di nostro Signore Gesù Cristo è sulla linea della celebrazione eucaristica. Ecco, e non è indipendente dalla celebrazione eucaristica. Che noi concettualmente abbiamo troppo, come dire, localizzato al momento della consacrazione, al momento, tanto che siamo andati a cercare dov'è l'essenza della messa. Qualcuno è arrivato a dire che era nell'offertorio, no? La consacrazione e la comunione, siamo in un avvenimento in cui si muove liberamente il Dio, che ha certamente dei punti indicativi fissi, certissimi nell'azione sacramentale, ma che va oltre il nostro modo di concepire, e quindi niente paura di fare la comunione fuori della messa quando c'è una ragione, insomma, ecco, ma che sia inteso che è una partecipazione ad una celebrazione avvenuta e che in certo modo ha ancora la sua continuità anche fuori del stretto rito liturgico, insomma. Io ritengo che l'unica ragione sia quella di non creare dei traumi in mezzo alla gente, ma non c'è una ragione teologica per dire che non è semplicemente una ragione disciplinare, ecco, quindi anche quella della quindi verrà il tempo, insomma. No, più presto di quanto crediamo. Vedete che c'è già un'apertura in questo senso, e per la Pasqua, e per Natale, per i Giovedì Santo,
per il bianco,
sì,
io ho sentito un sacerdote, un avvenentissimo, che diceva che il sacerdote ogni volta che celebra deve sempre consacrare anche le particolari per i fedeli, non contentarsi di consacrare, ma in modo che non, la materia, insomma, sia anche quella, per ogni messa ci sia, vedendo la consacrazione. E questo non vuol dire che non rimanga poi delle particolari consacrate nella vita plenaria, ma meno che si può.
Mi pare che questo sia anche giusto. Voi che siamo diventati degli essenzialisti, abbiamo guardato l'essenza delle cose e abbiamo dimenticato il significato delle cose.